cooperativa, uno strumento indispensabile per chi voglia approfondire alcune tra le tematiche più attuali con quella libertà e diversità di prospettive introvabili in altri mezzi di comunicazione. Per realizzare tutto ciò, Radio Cooperativa si avvale della partecipazione in studio di amministratori, membri di associazioni di volontariato, esperti, testimoni ed il contributo di coloro che intervengono in diretta utilizzando il numero telefonico 0498 80 90 20 ed il numero di fax 0498 80 0287. Radio Cooperativa mette inoltre a disposizione i propri microfoni a tutte quelle associazioni che lavorano per la pace, la giustizia e la salvaguardia dell'ambiente e che vogliono proporre e divulgare iniziative proprie e di altri gruppi. Questa radio trasmette in modulazioni di frequenza stereofonica sulle seguenti frequenze locali: per il Veneto in genere 92.700, per Feltre e dintorni 98.750 e 97.150, per Arzignano e Montecchio 93.200, per Vittorio Veneto e Conegliano 92.800, per Revine e Fadalto 92.500 e per Este e dintorni 92.650. La libertà di Radio Cooperativa è garantita dalla mancanza di sponsor pubblicitari e politici. La sua sopravvivenza è garantita dall'operato volontario dei propri conduttori e soprattutto dai contributi in denaro che giungono dai propri ascoltatori. Iscrivi il tuo nome tra coloro che alimentano questo spazio di libertà, effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131, Padova.
Anche oggi, 31 dicembre 2011, siamo su Radio Cooperativa con la trasmissione Piazza Telematica. Ciao Luca!
Ciao Marta, tutto bene?
Tutto bene, grazie. Oggi di cosa parleremo?
Oggi parleremo di SMS. Comunicare non è facile. Però abbiamo anche degli ospiti, giusto Marta, qui in studio?
Giusto, giusto. Abbiamo Marta. Ciao Marta!
Ciao!
E abbiamo anche Annalisa, che però ha perso la voce entrando da questa porta, quindi non so se oggi riusciremo a sentire la voce di Annalisa, però è qui presente e ci ascolta e mi sta aiutando con tutta una serie di cose, perché sapete, fare una puntata in radio non è facile, bisogna avere tutta una serie di collaboratori e di persone che ti danno una mano, e la trasmissione viene bene se tutti fanno qualcosa. Annalisa però ha perso la voce entrando in questa stanza. Vediamo se prima della fine della trasmissione vorrà dire qualcosa anche lei.
Anche perché non è neanche davanti al microfono, quindi sarà difficile.
Esatto, si è scelta l'unica postazione che non ha il microfono, quindi se volesse parlare deve spostarsi. Vero Marta?
Esatto.
E tu Marta?
Io tutto bene.
Marta, dovremmo chiamarle Marta 1 o Marta 2? Come facciamo a distinguerle?
Vabbè, si capisce dalla voce, dai.
Si capisce dalla voce. Allora, Marta, bene. Il tema di oggi è SMS, comunicare non è facile. E secondo te, Marta 2, è facile o è difficile comunicare?
No, è facile.
Facile?
In questi tempi è molto facile comunicare.
Bene, tu usi gli SMS?
Certo, sì, praticamente tutti i giorni.
Quanti SMS fai?
Ah, più o meno una trentina.
Così pochi? 30, solo 30 sms al giorno, sì, ma alle stesse persone, a quante persone mandi gli sms?
4-5 persone.
4-5 persone, quindi mediamente fai 5-6 sms per persona?
Sì.
Bene, dai, non male. Però io conosco delle persone, Annalisa per esempio, che però, come dicevo, ho perso la voce oggi, Annalisa ne fa ben di più di 30, se non sbaglio. Fammi a gesti, dai, lo dico io, quanti ne fai? 10, 20, 30, 40, 50? Dai.
100.
100? Di più o di meno di 100? 100. Ha detto fa 100 sms al giorno. Bene, 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 bene. Allora, siamo tornati a Piazza Telematica, che è il programma di Radio Cooperativa dedicato alle tecnologie. Se volete farci domande qui in studio, vi ricordo che il nostro numero è 049 880 9020. E quindi chiamateci quando volete. Oggi è anche l'ultimo giorno dell'anno, magari siete un po' più tranquilli, un po' più liberi. Il tema è semplice: SMS, comunicare non è facile. E vi ricordo che abbiamo anche un sito www.piazzatelematica.net, in cui potete trovare gli approfondimenti e le registrazioni delle vecchie trasmissioni. E vi ricordo, chi si fosse perso le puntate precedenti, questa è la nostra terza puntata. La prima puntata abbiamo parlato di Wikipedia e la volta scorsa abbiamo parlato di Ubuntu, Linux per esseri umani. Se qualcuno di voi ha provato Linux in questi 15 giorni e magari vuol telefonarci, ha incontrato dei problemi o è contento o non è contento, ci chiami. Il numero, ricordo, è 049 880 9020. Ma se guardate sul sito o sul sito nostro di Piazza Telematica o sul sito di Radio Cooperativa, il numero lo trovate. E vi ricordo anche che Radio Cooperativa vive dei contributi volontari dei propri ascoltatori, ha un conto corrente postale se decidete di fare un piccolo versamento, intestato a Informazione e Cultura, il numero è 120 82 301. Anche qui però sul sito trovate tutte le informazioni. La trasmissione la potete anche ascoltare in streaming seguendo le istruzioni sul sito di Radio Cooperativa. E come vi dicevo, se avete perso una puntata e volete ascoltarvela, trovate la registrazione sia sul sito di Radio Cooperativa che sul nostro sito di Piazza Telematica. Potete anche scaricarla in formato MP3 e poi ascoltarla anche quando volete, magari anche sul cellulare. Allora, dicevamo, il tema di oggi, SMS. Vediamo un po' alcuni aspetti tecnici. Che cosa sono gli SMS? È un acronimo. SMS sta per Short Message Service, che è il servizio di messaggi brevi comunemente utilizzato per identificare questi brevi messaggi di testi che si possono inviare da un cellulare all'altro. È un servizio che è stato sviluppato agli inizi, quando ancora c'erano i primi cellulari, la rete GSM. Il primo SMS della storia è stato inviato il 3 dicembre 1992, quindi poco più di 19 anni fa. Da un computer, è stato inviato da un computer a un cellulare di Vodafone, della Vodafone inglese. Invece il primo SMS da cellulare a cellulare è dell'inizio del 93, fatto da uno stegista della Nokia. Queste sono le informazioni tecniche di quando è nato, quindi già sono 19 anni. L'SMS è un messaggio che ha una lunghezza fissa, praticamente si possono utilizzare al massimo 160 caratteri di testo, quindi tutto quello che dovete dire lo dovete racchiudere in 160 caratteri, se si usa l'alfabeto latino, perché se invece si usano degli alfabeti tipo il russo, il cinese o il giapponese che hanno gli idiomi, in realtà i caratteri diminuiscono di molto, quindi al massimo se volete mandare un SMS in russo con i caratteri russo avete a disposizione 70 caratteri. E alcuni provider, quindi alcuni venditori di messaggi SMS vi danno la possibilità di fare i messaggi concatenati. Cosa vuol dire messaggi concatenati? Ne potete fare più di uno, giusto Annalisa? Si può, se uno supera la lunghezza di 160 caratteri, Vodafone Annalisa può farlo questo? Sì, mi sta facendo sì con la testa, quindi se uno non ci sta nel messaggio dei 160 caratteri ne può attaccare due, però ovviamente costano il doppio, giusto? Perfetto, anche Annalisa mi sta facendo sì con la testa. Tu, Marta, usi messaggi più lunghi di 160 caratteri? Molto spesso?
Anzi, quasi sempre.
Quasi sempre, più di 100, quindi tu mandi praticamente due messaggi al colpo ogni volta?
Sì, quasi sempre.
Ma non riesci a sintetizzare i contenuti?
È un po' una pecca questa.
Ma usi anche faccine per esprimere
sì,
i sentimenti
anche.
O delle abbreviazioni?
Sì, sì, anche.
Qual è l'abbreviazione che utilizzi di più?
Comunque, CMQ.
CMQ comunque.
O questo, QST.
QST oppure?
Oppure qualche, QLK o che con la K.
Ah, che solo con la K. E perché come lo scrivi?
XK
è perché anche tu Annalisa utilizzi. No, Annalisa fa cenno con la testa di no, non utilizza.
Utilizza l'italiano corretto.
Utilizza perché con la E accentata. Ecco, allora appunto, da un punto di vista tecnico, torniamo sugli SMS, si possono essere chiamati point to point message, cosa vuol dire? Che da un cellulare a un altro cellulare, oppure ci sono altri servizi che si chiamano Cell Broadcast Service. Che cosa sono? In Italia non sono molto utilizzati, in realtà ne è utilizzato solo uno, che è il codice 50, che è la segnalazione del distretto. Quando voi infatti sul cellulare vedete che siete sulla provincia di Verona o di Padova o di Vicenza o di Bologna, qualsiasi cosa, è perché avete attivo quello che è chiamato appunto il Cell Broadcast Service, che vi permette di ricevere questo codice 050 che vi dice esattamente la provincia dove siete. Ma in realtà ci sono molte altre informazioni utilizzate in altri paesi, per esempio 034 sarebbe le informazioni sui taxi, 032 la viabilità delle strade locali, eccetera eccetera. Se volete approfondire queste informazioni tecniche, internet è la cosa più semplice, cominciando per esempio dalla classica pagina di Wikipedia. Costi degli SMS, vediamo un attimo. Oggi variano fra i 7 e i 15 centesimi. Annalisa, tu quanto paghi un SMS?
15 centesimi.
Ah, Annalisa, sei riuscita a dire 15 rispondendo. Ma se ti metti vicino a un microfono, magari è più semplice, no? Niente. Allora, 15 centesimi. 15 centesimi è un'enormità. È un'enormità. Perché se tu fai, esatto, 100 messaggi, giusto, per 15 centesimi quanto viene fuori? 150 che? Non sai neanche fare le per.
No, ma io ho le promozioni.
Ah, le promozioni, perfetto. Quindi quanto ti costa allora 100 messaggi? Niente, se ti sei sbagliata prima a parlare, insomma. Vabbè, niente, allora non si sa. Quanto costa questa promozione non si sa, però... Come dico, quindi in realtà è vero che il singolo messaggio costa tra i 7 e i 15 centesimi, ma si può spendere molto meno con le promozioni, quando ci sono, ovviamente. Allora, torniamo a noi. Allora dicevamo, Marta, sei pronta con le altri brani musicali?
Certo, adesso facciamo sentire un altro brano.
Bene, bene. Ah, vi ricordo che tutte le musiche che noi mandiamo in onda sono tratte da musica libera dal sito Jamendo, jamendo.org, se volete andare a consultarlo. Prego Marta, vai. Thank you.
eccoci di nuovo su Piazza Telematica Radio Cooperativa.
Ti è piaciuta questa musica? Lasciacela in sottofondo, Marta, un attimo, dai. Marta, a te è piaciuta questa musica?
Molto, molto rilassante.
È molto rilassante, esatto. È proprio adatta per oggi. Allora, vi dicevo, prima di tornare all'argomento degli SMS, l'altra volta abbiamo parlato di Linux, in particolare di Ubuntu. E vi dicevo, vi ricordavo che ci sono anche dei posti dove è possibile essere aiutati nel conoscere, nell'approcciarsi a Linux. Abbiamo detto a Padova c'è il FSUG che si trova all'ex macello vicino all'ospedale, a Vicenza c'è un LUG di Vicenza, ha un sito vicenza.linux.it, ma qui in zona a Padova c'è anche il LUG a Este e hanno un sito che è este.linux.it. Se voi andate a vedere sul loro sito, hanno una serie di serate che faranno prossimamente, serate a tema del 2012, sto anch'io guardando sul loro sito, potete andare a vedere anche loro, cominciando dal 18 gennaio. In particolare, le cose più interessanti, loro avranno il 14 marzo 2012, parleranno di Arduino. Arduino è una scheda hardware, un software hardware, in realtà un hardware, quindi non un software, hardware open source, che permette di costruire tutta una serie di aggeggi elettronici moderni, utilizzando sia hardware che software. Allora adesso abbiamo Marta, sta facendo, tentando il collegamento. No, mi dice il collegamento è saltato. Ok, allora mi hanno segnato che non devo fare il collegamento. Perfetto. Allora andate a vedervi sul sito este.linux.it, hanno una serie di iniziative che faranno nel corso del 2012. Come vi dicevo, all'interno del nostro programma Piazza Telematica faremo anche una serie di notizie dal mondo open source, una specie di telegiornale di quello che è successo negli ultimi 15 giorni dall'ultima volta che ci siamo visti. Allora vediamo, notizie dal mondo open source. GSM, l'alba dei cellulari zombie, è proprio argomento in tema con l'argomento di oggi. Nuovo allarme sull'inaffidabilità e la pericolosità del GSM, il network di comunicazione cellulare di seconda generazione, ancora ampiamente usata nel mondo come sistema di backup nei casi di reti più avanzate, perché adesso in genere nel mondo c'è la quarta generazione che è l'UMTS. È scovata una nuova vulnerabilità all'interno della tecnologia GSM, una falla che potrebbe permettere ai cibercriminali e ai malintenzionati di prendere il controllo degli smartphone, che sono i telefonini di ultima generazione, e portare a compimento ogni genere di azione nefasta. A perderci sarebbe naturalmente sempre e comunque l'utente. Miliardi di terminali esistenti al mondo sono vulnerabili alla falla perché il problema risiede nel software di comunicazione usato dall'infrastruttura cellulare gestita dai carrier telefonici. Prendere il controllo di un terminale permette all'attaccante di registrare chiamate vocali e messaggi SMS, attivare chiamari verso i numeri premium dal costo esorbitante e altro ancora. Il problema è globale. Interessa svariati paesi e operatori del mondo, ma potrebbe essere risolto con relativa facilità se i carrier decidessero di aggiornare il proprio software di gestione delle infrastrutture di comunicazione. Allora, i carrier sono tipo Vodafone, TIM, eccetera. Perché e come funziona un cellulare? Un cellulare ha un software a bordo che si collega con una cella, perché la trasmissione avviene con delle celle che si chiamano celle di radiobase, e il software che gestisce la cella a cui tutti i cellulari in una certa zona si collegano, la grandezza di questa zona va da qualche decina di metri a qualche centinaio di metri, dipende dalle zone, se ci sono ostacoli, eccetera, ha un buco questo software. E il buco in questo software permetterebbe, per il tramite appunto degli smartphone, di poter fare delle telefonate a sbafo. Bisognerebbe, come era letto qua nel comunicato che vi ho dato, che venisse aggiornato il software. Android, altra notizia, passiamo. Android entra al Pentagono. Il Pentagono userà gli smartphone Android. Dopo anni di fiducia ai BlackBerry, la Defense Information System Agency, DISA, statunitense, ha deciso di affidarsi a uno smartphone basato su Android 2.2. Android è un sistema operativo per cellulari. che ha passato tutti i controlli di qualità e sicurezza del caso. I dipendenti statali non potranno accedere all'Android Market e la navigazione in Internet dovrà essere fatta tramite un server proxy. Inoltre, le informazioni classificate non potranno essere inviate, ricevute o consultate tramite lo smartphone. Per Google, che è la società che ha creato Android, questo è un successo senza precedenti che sdogana di fatto i prodotti Android in ambito professionale, con quello che è probabilmente il cliente più prestigioso al mondo per fama. Mi stai mandando della musica? Grazie.
Sì.
E vado avanti con la notizia?
No, questa musica è bellissima, io la farei ascoltare.
Benissimo, mi ha interrotto la notizia. Riprenderemo dopo su Android. Allora, sì, Marta mi aveva interrotto per una comunicazione di servizio, perché appunto siamo riusciti, visto che è l'ultimo dell'anno, a fare un collegamento e lo volevamo fare con un'iniziativa che viene fatta in varie città, ma in particolare a Vicenza, siamo alla quinta edizione, e si chiama Ultimo con gli Ultimi, Primo con il Primo. Che cos'è questa iniziativa? Allora, intanto vi anticipo qualcosa io, ma poi adesso Marta sta facendo il collegamento e ci verrà spiegato dalla viva voce degli organizzatori. È una proposta rivolta ai giovani dai 16 ai 35 anni per vivere in modo diverso l'ultimo dell'anno. Allora, adesso Marta sta prendendo il collegamento con Don Agostino o con qualcuno dei suoi collaboratori. E a Vicenza si svolge dalle 2 di oggi fino a oltre mezzanotte presso il centro parrocchiale di San Lazzaro in via Pierluigi da Palestrina 82 a Vicenza. È un momento per conoscersi reciprocamente in gruppo e vivranno insieme il pomeriggio sera con persone che altrimenti resterebbero sole, emarginate o semplicemente senza festa. Al ritorno di questa esperienza abbiamo il collegamento, Marta? Ecco, allora, chi abbiamo in linea?
Alessandro.
Alessandro.
Pronto?
Pronto.
Ciao Alessandro.
Ciao.
Come stai?
Bene.
Siete di corsa con i preparativi di Ultimo con gli Ultimi?
Sì, guarda, siamo veramente di corsa. Siamo tutti qua e siamo pronti per partire. Ormai siamo in dirittura finale per fare la festa.
Benissimo, noi siamo da Radio Cooperativa, ti stiamo chiamando da Padova, ci interessava, visto che è anche l'ultimo dell'anno, dare questa informazione. La nostra è una puntata sulle nuove tecnologie, quindi è relativamente il tema con Ultimo con gli Ultimi, però visto che è un'iniziativa importante, tra l'altro credo siete gli unici in Veneto che fate questa iniziativa, giusto o no?
No, c'è anche qualcun altro che fa l'iniziativa, cioè, 2 anni fa dei ragazzi che hanno partecipato con noi all'iniziativa, poi, ed erano di Vittorio Veneto, hanno esportato l'iniziativa a Vittorio Veneto, quindi l'anno scorso hanno fatto una cosa simile alla nostra, ma so che anche a Verona fanno una cosa così.
Ecco, ci racconti cosa farete, quanti siete, cosa farete, come si organizzerà il pomeriggio e sera?
Sì, allora guarda, la struttura è molto semplice dell'evento. Noi siamo più o meno 350 ragazzi. Il gruppo che organizza è formato da una ventina di persone e la struttura dell'evento funziona in questo modo. Nel pomeriggio invitiamo i ragazzi ad andare nei vari centri, sono una trentina di realtà che noi abbiamo selezionato, che qui sul territorio possono essere delle case famiglie piuttosto che dei pensionati o comunità anche di recupero, di vario tipo, insomma, comunque realtà sociali.
Tutte di Vicenza?
Di Vicenza, dalla provincia diciamo, più che altro quest'anno, essendo tantissimi, abbiamo individuato parecchie realtà anche fuori del comune, quindi non solo il comune ma anche la provincia. Mm-hmm. E da questo poi noi, a seconda del tipo di realtà, vivrà un momento di festa, cioè, per esempio i ragazzi che andranno nel pensionato staranno un paio d'ore a giocare a tombola, a fare dei canti e fare compagnia a questi anziani. In altre realtà tutto il pomeriggio il cenone assieme, quindi a seconda del tipo di realtà viene circa una disponibilità.
Quindi non vi ritroverete tutti a San Lazzaro, insomma, siete
non
in
tutti,
giro.
Una buona parte si ritroverà a San Lazzaro e ci saranno dei laboratori e dopo i laboratori ci sarà la festa assieme, quindi con la celebrazione della messa e il cenone e poi canti, balli, danze.
Insomma, una festa di
festa, fine. Insomma, ecco.
Laboratori su cosa?
Scusa?
I laboratori, mi stavi dicendo, su cosa?
I laboratori sono di vario tipo, allora ci sarà un clown, c'è un laboratorio di teatro, di musica, cioè sono vari, ogni anno cambiano e cerchiamo sempre di trovare qualcosa di positivo, di bello, di divertente. E la novità di quest'anno, che è una cosa un po' particolare, che alla fine è stato Don Matteo che è riuscito a recuperare questo personaggio, e ci sarà Tom Perry, che è un personaggio, non so se lo conosci, è uno scalatore scalzo, cioè un camminatore scalzo.
Quindi racconterà la sua esperienza.
Sì, racconterà la sua esperienza, esatto, sì.
Ascolta, il tema della nostra trasmissione di oggi è gli SMS. Comunicare non è facile.
Sì.
Tu usi gli SMS?
Sì, io uso gli SMS, penso un po' come tutti.
E quanti ne fai al giorno, più o meno?
Ah, bella domanda, a seconda della giornata, 2-3.
Quindi sei uno di quelli che ne fa pochi, perché qua abbiamo in trasmissione persone che fanno oltre 100 SMS al giorno. Sei mai riuscito a fare SMS?
Sì.
Con un numero così alto, il tuo record di SMS al giorno quant'è?
Sarà una decina, quindi 10 SMS al giorno.
Ascolta, ma ti aiuta a comunicare con le persone, gli SMS?
Guarda, io personalmente preferisco parlare con le persone, preferisco il colpo di telefono, perché il contatto con la persona, cioè con la voce, per me è preferenziale. Poi è chiaro che se hai bisogno di un qualcosa di veloce e di immediato, va benissimo l'SMS.
Ecco, benissimo. Ok, ti lascio andare perché sento che sei molto impegnato, c'hai i rumori di sottofondo.
Va bene.
Buon lavoro, buona serata, buon fine anno, ottima festa e buon inizio 2012.
Grazie mille.
Ciao.
Bene, grazie, auguri. Ciao.
Grazie anche a te, ciao. Bene, grazie. Eccoci qua, allora siamo tornati. Anche questa è una bella iniziativa, ultimo con gli ultimi, primo col primo, quindi cercheranno di stare vicino a persone che in genere restano sole e le aiuteranno a passare una serata in allegria. Allora, dicevamo, il vantaggio degli SMS, approfondiamo un po'. Marta, secondo te qual è il vantaggio degli SMS?
Il vantaggio è di raggiungere più persone contemporaneamente e in poco tempo. Anche se sono distanti da te.
E quindi tu preferisci la telefonata o l'SMS in genere?
Beh, dipende se è una cosa, un discorso lungo o un discorso più breve, insomma.
Ah, capito, perché invece le telefonate probabilmente ci stai molte ore al telefono.
È probabile, sì.
È probabile, bene bene. No, gli SMS hanno anche un altro vantaggio in genere, perché vanno forte, perché è una comunicazione, si chiama asincrona. Vuol dire che l'altro non deve per forza risponderti in quel momento, perché se lo chiami e sta facendo un'altra cosa, lui deve interrompere l'altra cosa e deve concentrarsi e risponderti. Invece sull'SMS tu lo mandi, questa persona magari sta facendo altre cose, lo può vedere in un altro momento, ti può rispondere più velocemente con una telefonata.
Esatto.
Ecco, i vantaggi e gli svantaggi della comunicazione asincrona, perché uno degli svantaggi classici della comunicazione asincrona sarebbe in genere quella che è più difficile comprendersi, perché quando io ti parlo e hai la possibilità di darmi un ritorno immediato, quindi anche nella comunicazione sincrona, la telefonata, il colloquio, è più facile capirsi o comunque non essere fraintesi. Magari con gli SMS è più facile essere fraintesi. Hai in mente qualche volta che un SMS è stato frainteso e ti ha creato dei problemi? Qualche aneddoto che vuoi raccontarci, che si può raccontare ovviamente?
Ma in realtà sì, sarà sicuramente successo che magari una battuta detta in modo un po' strano si è sembrata un po' cattiva,
che la persona non ha capito.
Sì, ma in realtà poi si sistema.
Si sistema, quindi hai sempre, se non hai nessun aneddoto che ti ha creato qualche disguido, un SMS, o hai sbagliato persona, magari volevi mandare un SMS a una persona e invece l'hai mandato a un'altra persona, anche questo è un errore.
Sì, anche.
Ti è successo?
Sì, sì, è successo.
E poi com'è andata a finire?
Niente, ho sbagliato il numero e niente, si è sistemato poi.
Bene, allora, torniamo a notizie dal mondo open source. Dicevamo, Android entra al Pentagono. Android è il sistema operativo scelto dal Pentagono per i propri smartphone. E dicevamo, il Dipartimento della Difesa ha vagliato anche l'iPhone e l'iPad che sono stati scartati a causa dell'ecosistema strettamente controllato da Apple. Secondo punto a sfavore di Cupertino è che l'installazione di software di terze parti è risultata più problematica che su un Android. Da ultimo, i funzionari governativi hanno dichiarato di sentirsi a disagio per la capacità di Apple di tracciare gli spostamenti dei suoi utenti. Insomma, per Apple quella del Pentagono è una sconfitta cocente su tutta la linea, che boccia in primis la politica chiusa dell'azienda e la filosofia alla base del suo ecosistema e dei suoi prodotti. La beffa è che a vincere la gara d'appalto è stato il concorrente più odiato da Jobs, Android, che fino a ieri aveva tacciato di essere uno strumento inadatto in ambito business. Senza dubbio i paletti imposti dal Pentagono ai suoi dipendenti sono limitanti, ma allo stesso tempo dimostrano come bastino pochi accorgimenti per risolvere tutto. E anche in preventivo l'istituzione di un market store ufficiale riservato alle app per uso militare create appositamente per il prestigioso cliente. Altra notizia, la situazione delle web TV in Italia. Cosa sono le web TV? Le web TV sono quelle TV che trasmettono non come quelle tradizionali via etere e che riceviamo sulla TV tradizionale, ma trasmettono via computer, via rete, quindi si può vedere la TV via il computer, un po' come la nostra radio trasmette sia sulle frequenze tradizionali via etere, che le potete ricevere una radio tradizionale, che in streaming. Infatti adesso chi si collega può seguirci, anche se non ha la radio, direttamente dal computer. Ed esiste la stessa cosa, quindi non solo per la voce, e quindi la radio, ma anche per la TV, e si chiama Web TV. È stato fatto uno studio sulla Web TV in Italia. Con il 2012 l'esercito dei videomaker italiani creatori di Web TV ingrossa le sue fila, raggiungendo la quota di 590 antenne distribuite in modo piuttosto omogeneo su tutto il territorio nazionale, con una densità maggiore nel Lazio 102, in Lombardia 85, in Puglia 63 e in Emilia-Romagna 53. Le micro web TV sono aumentate in maniera minore rispetto allo scorso anno, che hanno comunque registrato una crescita dell'11%. Nel 2011 se ne contavano 533, con un aumento del 52% sull'anno precedente, ma sono più strutturate con obiettivi più chiari. Così il settimo rapporto Netizen, dedicato alle Internet Citizen, ovvero ai cittadini digitalizzati, e fotografa una rete italiana più matura. La ricerca annuale è stata ideata e promossa da Altra TV, che è un osservatorio e ha un sito www.altratv.tv. Se volete scaricare questo studio e quindi capire che cosa sta succedendo su queste web TV in Italia, andate sul sito www.altratv.tv. E passiamo alla prossima notizia. L'open data diventa un diritto. La regione Piemonte si conferma la pubblica amministrazione italiana leader in materia di open data. E qua facciamo una piccola parentesi, vi anticipo l'argomento della prossima puntata. La prossima puntata, che andremo in onda, se non ricordo male, se Marta ha un calendario puoi controllare, sabato 14, eccolo qua, c'ho il calendario ma è ancora del 2011, sabato 14 gennaio, parleremo di OpenGov e di open data. Quindi la regione Piemonte, dopo essere stata la prima regione a dotarsi di un portale di dati pubblici, infatti se andate a vedere il sito dati.piemonte.it, non c'è il www davanti qui, basta scrivere dati.piemonte.it, e ad adottare delle linee guida per il riutilizzo del patrimonio informativo pubblico, ha approvato anche la prima legge regionale in materia. Il provvedimento, si legge nella relazione di accompagnamento, nasce dall'esigenza di dare concreta attuazione al principio secondo il quale i dati prodotti dalle istituzioni pubbliche nell'espletamento delle loro funzioni appartengono alla collettività e quindi devono essere resi disponibili e riutilizzabili, e sarà l'argomento della prossima puntata del 14 gennaio. Marta, ci mandi un brano musicale. Sono le 12:43 in questo istante, sabato 31 dicembre 2011, e interruzione musicale.
eccoci tornati su Radio Cooperativa col programma Piazza Telematica.
Bene, 12:46, stiamo parlando di SMS, comunicare non è facile. Allora, lo sapevate, Marta, tu lo sapevi, che è possibile mandare SMS con mittente sconosciuto? Lo sapevi?
Sì, con privatamente, cioè in modo privato si può.
Cosa vuol dire in modo privato?
Cioè,
spiegami.
Non si sa
chi l'ha mandato.
Sì, non si sa chi l'ha mandato. Sì.
E come si fa?
Io in realtà non so come si fa.
Neanche io lo so.
Ah, no. Allora, da quello che risulta a me, solo con Windows è possibile. Basta mettere, c'è un codice, quindi chi ha Vodafone o TIM o 3 non può farlo. Se uno invece ha Wind, l'operatore Wind, se uno all'inizio del messaggio scrive asterisco S cancelletto e poi il testo che vuole mandare, il messaggio sarà mittente sconosciuto. Quindi ti arriva, ma non si sa da chi è partito. Capito? Ho imparato una cosa nuova oggi. Allora da domani passi a Wind perché vuoi fare i messaggi a mittente sconosciuto, Marta?
No, non credo.
Il doppio
credo.
Telefono.
O no, fai Wind, il doppio telefono, esatto. Il doppio telefono. Allora, quindi non solo mittente sconosciuto che oggi in Italia è possibile solo con l'operatore Wind, ma si può fare anche SMS gratuiti verso i cellulari italiani, giusto? Marta?
Sì, sì, gratuiti, sì.
E come si fa?
Beh, allora, su internet sono completamente gratuiti, per esempio con la Vodafone, e 15 messaggi mi pare al giorno, però si può mandare il messaggio solo a numeri Vodafone.
Ah, quindi è solo questo. E ci sono anche altri servizi, tutte le società, anche TIM o 3, hanno la possibilità tramite internet di mandare alcuni messaggi, ma ci sono anche dei siti, non so se questo lo sapevi Marta, dove puoi mandare numero illimitato di SMS gratuiti verso i cellulari italiani. Lo sapevi?
Io non ho mai provato perché è scomodo comunque.
È scomodo, esatto. Anch'io ho provato in questi giorni, preparandomi a questa trasmissione, ne ho provati vari servizi. Io ho un cellulare con Android, ma questo sito che vi propongo funziona con tutto, si chiama JaxTRSMS, lo trovate su Android. Vi permette di, è un'applicazione che si installa sul cellulare e vi permette di inviare SMS gratis a tutti i gestori, sia funziona con Android ma funziona anche con Symbian e funziona anche con iPhone. Quindi se uno ha il cellulare Android va sul market e lo scarica, se uno ha il cellulare iPhone va anche lui sul market di iPhone e lo scarica, e anche se uno ha Symbian lo può fare lo stesso. C'è un sito che spiega il sito del progetto che adesso sto aprendo anch'io, è www.jaxtrsms.com. Non vi faccio lo spelling, comunque voi lo cercate sul sito e anche su Google. Se cercate SMS gratis andate su vari siti, ce ne sono vari. C'è ad esempio uno che si chiama Free SMS, oppure questo servizio che vi suggerisco, guardando appunto alcune recensioni su internet mi dicono che sia il migliore, si chiama Jax, J Ancona X TR Torino Roma SMS.com. questo è il sito e lo scaricate. Funziona, dicevamo, su Android, su iPhone e anche su Symbian, che è il sistema operativo dei cellulari della Nokia. Allora, riprendiamo la nostra rubrica notizie dal mondo open source. Italia 2012, in attesa di qualche telefonata. Non abbiamo nessuno che ci telefona, sono tutti in preparazione dell'ultimo dell'anno. Tu, Marta, cosa fai stasera?
Noi io e la Marta siamo a casa mia.
Ah.
Sì, non solo noi.
Con
siamo
chi?
In otto. Siamo
otto,
in otto
persone. E fate una festa a casa tua?
Sì, un po' una festicciola, dai.
Ma fate anche cena o no?
Sì, sì, cena. Completo di cena. Ognuno fa qualcosa, così non lasciamo tutto.
Così è più semplice. Esatto. Tu metti a disposizione la casa e gli altri portano le cose.
Beh, anch'io faccio qualcosa. Ah.
Poi facciamo anche la tombola.
Ah, fate anche la tombola, con premi o senza premi?
Con premi.
Con premi, benissimo. E tu, Annalisa, cosa fai stasera? Anche tu una festa? No, Annalisa dice di no.
La pizza.
Ha fatto cenno con la testa di no. Non fa la festa, resta a casa. Starai a casa con i tuoi genitori, immagino, sì. Dici di sì, bene. Chissà cosa ti faranno di buono da mangiare questa sera. Ma chi lo sa.
Secondo me ti fanno dei bolliti. Ti fanno i bolliti o ti fanno mangiare la pizza? Fai cenno con la testa, sì o no? I bolliti, ti piacciono i bolliti? No, ecco, niente, allora sarà un ultimo dell'anno da dimenticare. Torniamo alle nostre notizie. Italia 2012, banda larga, senza futuro. L'Italia entra nel 2012 senza un programma per la banda larga. Sebbene tra esperti e studiosi ci sia consenso sul fatto che da qui viene la crescita economica e sebbene altri paesi europei si stiano mostrando più coraggiosi su questa strada. Eh sì, certo, è anche una questione di coraggio, perché non si sa se e quando la banda larghissima potrà ripagare gli enormi investimenti necessari. Si fa una stima di circa 1000 euro per ogni casa cablata in fibra. Ma di contro si sa con sufficiente certezza che l'intera economia di un paese se ne avvantaggerà. Dice uno studio OCSE. Per ogni euro investito in banda larga ne vengono 1,3-1,5 euro in più di PIL. Quindi sarebbe un ottimo investimento. Un euro investito e se ne può ritornare fino a 1,5 euro. E per l'Italia il valore ipotizzato è 1,45. Speriamo che con il 2012 si riesca a fare investimenti, l'Italia possa fare degli investimenti in questo settore. Ormai internet, la banda larghissima, è un po' come la strada, l'infrastruttura, forse abbiamo già parlato di questo. Io oggi esco di casa, devo andare da casa al lavoro, uso la strada pubblica. La strada pubblica la pago con le tasse, non è che io tutte le volte che esco devo pagare un pedaggio, pago il pedaggio solo se prendo l'autostrada. Anche la banda larga sarebbe un ottimo investimento per l'Italia, per il sistema paese, richiede, come vi ho appena letto, circa 1000 euro per ogni casa cablata in fibra, ma sarebbe un grande vantaggio per l'economia italiana. Adesso facciamo una notizia un po' più leggera, questa poi vi consiglio di andare anche a vedere su Facebook. Ca' Foscari, chi non conosce Ca' Foscari? Ca' Foscari è l'Università di Venezia, una delle due università di Venezia, perché a Venezia c'è anche IUAV. A Ca' Foscari però la matematica si studia su Facebook, avete sentito bene, si studia su Facebook. Utilizzare il più frequentato social network in supporto alle lezioni tradizionali. L'idea l'ha avuta l'Università Ca' Foscari di Venezia il professor Paolo Pellizzari per i suoi 400 studenti del primo anno del corso di matematica nella Triennale di Commercio Estero. Pellizzari si è ispirato ad altre esperienze didattiche, come quella descritta in un articolo di New York Times, e sull'utilizzo di Twitter in una classe d'inglese, e ha sperimentato l'apertura di Mathemates, una pagina Facebook dedicata agli studenti del suo corso. Inizialmente lo strumento era utile per dare a tutti sia informazioni tecniche relative al corso, orario, testi, aule, che materiale relativo ai contenuti, esercizi, spiegazioni aggiuntive, simulazioni di esame. Oltre a questo, però, Facebook ha rappresentato anche un altro grande vantaggio, l'uso del muro per fare domande, condividere opinioni e riflessioni. Ci sono persone brillanti che per timidezza o altro tendono a nascondersi in ambienti affollati, ha detto il professor Pellizzari. Ho pensato che Facebook aprisse un canale alternativo in cui tutti possono partecipare e arricchire la propria community. Così è stato. C'è chi partecipava proponendo domande e problemi, altri postavano soluzioni o confrontavano tecniche di calcolo. Sono generosamente comparsi perfino gli appunti scannerizzati per agevolare chi era assente alle lezioni. Finora hanno aderito alla pagina in 391 con quasi 150 utenti attivi in prossimità dell'esame. Ottimo. Pensi tu, Marta, cosa ne pensi? Potrebbe essere utile studiare matematica o utilizzare Facebook per matematica sulle lezioni?
Non lo so, io per adesso ho un approccio più scritto alla matematica, però potrebbe essere.
Quindi, ma il vostro professore vi mette a disposizione con degli strumenti internet, materiale lezioni, sì, la possibilità di fare domande?
No, e beh, domande, se si possono fare domande per mail, però gli appunti o comunque gli esercizi si possono prendere su internet.
E quindi comunque risponde uno a uno, quindi non utilizza Facebook. Come lo vedresti l'utilizzo di Facebook a supporto delle lezioni di matematica tu?
Io non sarei ancora pronta per questa nuova tecnologia, diciamo, e penso anche ai miei compagni di corso.
Quindi che... questa esperienza del professor Pellizzari, secondo te, lascia un po' il tempo che trova?
No, potrebbe essere interessante, però conoscendo anche alcuni compagni di corso, non tutti sono... Cioè, c'è qualcuno che proprio su internet ci va una volta ogni settimana, diciamo, non sempre. C'è qualcuno che non ha Facebook e qualcuno che non vuole avere Facebook.
Ah, quindi tu dici potrebbe essere anche un problema legato a questo fatto qui, che se qualcuno non vuole andare su Facebook diventa un po' un limite, sarebbe più utile che magari il professore mettesse a disposizione altri strumenti.
Sì.
Tu Annalisa cosa ne pensi? Non vuoi esprimerti niente, no? E immagino che però tu utilizzi Facebook, giusto? Sì, mi fa cenno con la testa di sì. Utilizza Facebook. Ultima notizia di oggi: scattare, ritoccare e condividere foto su Android. Fra le tante funzionalità presenti sul nostro smartphone o tablet Android, troviamo anche la possibilità di scattare foto e condividerle con i nostri amici attraverso i più diffusi social network. Esistono molte applicazioni dedicate a gestire le nostre foto dallo scatto al ritocco alla condivisione. Una delle più conosciute e utilizzate è Lightbox. Lightbox è un'applicazione gratuita per Android, la quale ci permette di scattare, ritoccare, gestire e condividere le nostre immagini, il tutto con molta facilità. Attraverso Lightbox possiamo elaborare le immagini già presenti nel nostro dispositivo Android o scattarne una dalle nostre fotocamere e di ritoccarle con molti effetti che ci mette a disposizione l'applicazione. Potremo correggere il colore, la saturazione, la tonalità, eccetera, o aggiungere effetti come il bianco e nero o il seppia. Una volta elaborata la nostra immagine, possiamo salvarla nel nostro dispositivo oppure condividerla su Google+, Twitter, Flick, Facebook o altri. Anch'io l'ho installata, ma non ho ancora avuto tempo di provarla. Vedremo, insomma, magari nei prossimi giorni. Allora, e con le notizie dal mondo open source abbiamo terminato. Mi mandi un altro brano musicale, Marta, e poi andiamo su a chiudere la trasmissione?
Sì, e ricordiamo per chi volesse anche chiamare, se ci vuole dare qualche suggerimento, magari cosa ne pensa degli SMS, il numero è sempre lo stesso, 049 8809 020.
Bene, grazie.
E abbiamo una chiamata. Pronto?
Ah, scusate, buongiorno, sono Giovanni da Sevazzano.
Buongiorno.
Ho ascoltato la parte finale per quanto riguarda la vostra trasmissione, no? Siccome a me c'è un periodo in cui ricevo, come dite voi, che c'è la Wind che può trasmettere e diciamo, e poi
senza sapere il mittente, sì, esatto.
Ecco, io da un periodo di tempo ho delle chiamate che non riesco, diciamo, a richiamare e diciamo risulta sempre sconosciuto.
Ma
no?
Telefonate o SMS?
Telefonate.
Sì.
Allora, anche qualche SMS, però indecifrabile con lingue straniere, per dire, no? Che poi io... Però ultimamente è successo abbastanza spesso, allora sono andato dai carabinieri.
Sì, hai fatto bene.
Adesso sembra che si siano fermati, no?
Bene.
Però allora, questo meccanismo che voi cioè, state dicendo, no? Cioè, è controproducente perché... Se uno può, come si dice, rompere le scatole a qualcuno, no? Così, no?
Sì,
e
allora...
poi non si riesce a ritracciarlo perché magari bisogna... Cioè, diventa... Non mi sembra una cosa abbastanza legale.
No, no, a parte che tutto... Allora, un conto sono le possibilità tecniche, un altro conto è poi l'uso che se ne fa di queste possibilità tecniche.
Esatto.
Allora, alla fine il gestore su decreto, quindi su legittima disposizione dell'autorità giudiziaria, può sempre risalire. Il fatto di rimanere assolutamente anonimi in generale quando si chiama da un telefono non è così semplice, richiede delle tecnologie, delle competenze molto sofisticate. E poi comunque anche chi poi fa le indagini ha delle tecniche, delle capacità per poter risalire che non sono o sono altrettanto approfondite. Quindi è sempre possibile, quasi sempre possibile ritracciare. Quindi il fatto che tu possa mandare un SMS senza che venga fuori il mittente è una possibilità tecnica che si può fare abbastanza facilmente, ma il fatto che tu non lo veda sul tuo terminale, sul tuo cellulare, non è detto che questo il gestore non lo sappia e quindi lo possa ricostruire.
Sì, però cioè, diciamo, se io voglio scoprire, no?
Sì.
Io sono andato alla Vodafone, no?
Sì.
E loro però non mi hanno dato i tabulati, cioè mi hanno mandato dai carabinieri, però anche questa cosa qui, cioè richiede, no? Per scoprire richiede una procedura. Perché poi mi hanno anche spiegato che se io quando sento suonare, no?
Sì.
E non premo la chiamata, non si inserisce.
Mm-hmm.
E più delle volte succedeva questo, che praticamente appena premevo usciva sconosciuto.
Sì, ecco. Ma questo a volte succede, quindi anche se uno non lo fa apposta, molte volte succede che non si vede il mittente. Dipende dall'impostazione del telefono, dipende da tutta una serie di parametri. E dipende anche dal fatto che magari le impostazioni sia di chi trasmette che di chi riceve non sono fatte in modo corretto, quindi non è detto che uno lo faccia per forza. Anche a me capita a volte, sì, di ricevere da mittente sconosciuto, ma in realtà è persona conosciutissima, sì, che lui neanche immagina che non si veda il suo numero. Ecco,
sì, però siccome su una giornata, cioè una volta succedeva sporadicamente, però c'è stata una settimana in cui anche 5 volte al giorno, insomma, ecco.
Certo, no, hai fatto bene a fare la denuncia. E purtroppo, anche per fortuna, per poter attivare una serie di procedure di tracciamento dei mittenti, bisogna, proprio per tutelare anche la privacy, non solo di chi riceve le telefonate, ma anche di chi le fa, servono una serie di pratiche burocratiche. Ma stai sereno, assolutamente, vedrai che se tu hai fatto i tuoi passi verso le autorità,
sì, mi hanno spiegato di fare una tabellina,
sì,
e di segnare, e il problema è che alle volte suona e poi non suona, cioè io, sì, appena suona apro il telefono, però non lo so se sono riuscito a bloccarlo.
Ma
comunque,
sì,
adesso io già ho segnato una settimana fa sulla tabellina, adesso sembra non ne ho ricevute
bene.
Non so se magari sia un scherzo di qualcuno oppure, però era troppo frequente,
certo,
ultimamente. Va bene, vi ringrazio.
Niente,
vi
grazie
faccio gli auguri.
Altrettanto a
grazie.
Te. Ciao, ciao. Bene, Marta, ci mandi il brano musicale? 13:03 e andiamo ad ascoltare un brano musicale.
le 13.05 siamo di nuovo su Radio Cooperativa con Piazza Telematica.
Bene, allora, finché ascoltavamo questo bel brano musicale, Annalisa mi stava dicendo che si può impostare il cellulare in maniera tale che quando una telefonata arriva da uno sconosciuto viene bloccata in partenza, quindi non arriva neanche al destinatario. Bene, e Marta, poi mi stavi dicendo anche dei messaggi flash, mi dici cosa sono?
E i messaggi flash sono dei messaggi che il mittente manda a un destinatario e appena il destinatario lo legge il messaggio si cancella da solo. Quindi non so che utilità possa avere, perché effettivamente...
Beh, si autodistrugge, no? Potrebbe essere, se io ti do una notizia riservata, che voglio essere sicuro, perché una delle problematiche è che poi gli SMS restano sul cellulare.
A meno che uno li cancelli, sì.
Se non li cancelli, ma metti che magari ne ricevi tanti, non te ne accorgi, magari poi cambi cellulare e restano lì. Invece col messaggio flash il mittente è sicuro che appena il destinatario l'ha letto, questo si autodistrugge, quindi si cancella da solo. È un'ottima cosa, se ti do una notizia riservata e voglio essere sicuro che poi tu a tua volta non la divulghi.
Sì, ma in realtà tu non hai la sicurezza che la legga io.
Anche, no, a parte questo, e poi soprattutto tu puoi a tua volta scrivere un altro SMS, quindi ecco, quindi siamo bene. Bene, quindi anche gli SMS che si autodistruggono. Bene, bene, bene. Allora, Marta, cosa mi dici? Arrivati alle 13.08, cosa vuoi aggiungere sugli SMS?
Gli SMS, sì, diciamo che sono una delle invenzioni più degli ultimi tempi, sì, appunto dal 92. Secondo me è molto interessante, molto, molto, molto utile. Utile. Perché, sì, come dicevo prima, se uno ha un bisogno estremo di mandare un messaggio a una persona senza mandare un'email o comunque...
O non vuole disturbare, esatto.
Esatto, basta che usi il cellulare e è a posto.
Anche perché il cellulare ormai ce l'hanno praticamente tutti, quindi
esatto.
Abbiamo l'Italia è uno dei paesi al mondo con maggiore diffusione di cellulari.
Soprattutto perché qualcuno ha anche più di un cellulare, quindi...
Ah, tu Marta ad esempio ne hai...
Io ne ho uno solo.
Ah, uno solo.
Uno è rotto.
Sì, esatto.
Uno... Ah, è anche rotto.
Sì.
Quindi, ma potevi farti regalare per Natale un cellulare nuovo?
Ci speravo un pochino.
Hai scritto a Babbo Natale?
No, quest'anno no.
Questo l'errore è stato quello.
Ecco.
Magari scrivevi a Babbo Natale.
Beh, c'è ancora il compleanno tra poco, magari.
Ah, quindi per il compleanno magari può essere. Nel frattempo magari te lo fai prestare,
esatto,
da qualcuno. Conosci qualcuno che ha due cellulari?
Anche più di due.
Ah, conosci qualcuno che ha più di due cellulari?
Beh, sì, c'è, sono persone... Adesso sono nati anche i nuovi cellulari dual SIM.
Ah.
Con,
cosa sono i dual SIM?
Puoi inserire nello stesso cellulare due SIM e contemporaneamente puoi usarle.
Ah, questo quindi hai due numeri di telefono sullo stesso cellulare.
Esatto.
Ah, comodo questo.
Sì.
Bene. E poi non sai mai quale delle due linee utilizzare poi?
Io non l'ho mai usato, però penso ci sia un metodo per capire.
Vabbè, ah, certo, no, ovvio. Ovvio, bene, bene. Quindi esatto, oggi l'SMS è un modo non invasivo, discreto, si potrebbe dire, per mettersi in contatto con delle persone e anche per mandare gli auguri. Ad esempio, l'ultimo dell'anno è il periodo in cui l'infrastruttura degli SMS va in crisi. Perché
anche Natale.
Anche Natale, sì, perché ne partono talmente tanti che alla fine non riescono nemmeno a mandarli al destinatario. Tu quanti ne farai di SMS questa sera, Marta?
Io zero.
Zero. Ma in realtà ultimamente ho adottato la tecnica di rispondere a quelli che me li mandano.
Ah, quindi non fai il primo passo tu.
Esatto.
Ah, bene, bene. E vabbè, quindi ci racconterai nei prossimi giorni quanti SMS hai ricevuto.
Ecco.
Bene, bene, bene. Allora, altro brano musicale, Marta. Così, anche perché abbiamo parlato tanto e adesso magari se facciamo anche qualche stacco musicale in più non è male.
Perfetto.
Thank you.
Abbiamo una telefonata.
Bene, bene.
Pronto? Pronto, Andrea?
Sì.
Ecco la nostra telefonata, ciao.
Devi abbassare la musica, Marta. Bene, perfetto. Ciao, Andrea, come stai?
Bene, bene.
Questa sera Andrea a una qualche festa o stai a casa?
No, no, vado fuori a festeggiare.
Vai a festeggiare, bene, bravo. Ascolta, la puntata di oggi, come sai, è sugli SMS. Tu hai il cellulare?
Sì.
E fai SMS?
Sì, vabbè, non uso il cellulare solo per quello come gli altri miei compagni, però anch'io li uso.
Li usi? E quanti SMS fai al giorno, più o meno?
5, 6, pochi.
Ah, caspita, anche tu. Quindi non sei come Annalisa, che abbiamo qui in trasmissione, che fa oltre 100 SMS al giorno. Per quello che non vorrà parlare in trasmissione, perché fa troppi SMS e quindi scrive tanto e parla poco. E bene, solo 5 SMS al giorno.
Sì, pochi.
Ma se a te è utile gli SMS? Se ci fosse, se non ci fossero, sarebbe uguale?
Beh, sì, ma sarebbe uguale, perché io mando gli SMS per chiedere come sta una persona, ma...
O per chiedere i compiti, magari.
Sì, anche, cioè, basta poi.
Ah, bene, bene, bene. Ecco, niente, allora ti salutiamo, ti facciamo gli auguri di buona fine anno e che il 2012 possa essere un anno senza SMS per te, almeno.
Ma tu conoscevi i messaggi flash?
No.
No?
No.
Sono dei SMS che non serve aprirli, tu li visualizzi direttamente e poi quando l'hai letto si autodistrugge, non resta registrato all'interno del cellulare.
Ah, ok.
Quindi se devi mandare qualche notizia segreta a qualcuno e non vuoi che resti scritta, usa gli SMS flash.
Ok.
Ok.
Bene. Ciao Andrea.
Ciao.
Ciao, ciao.
Oh, finalmente una persona che usa pochi SMS. E che quindi probabilmente per comunicare utilizza altri
magari strumenti. Internet.
Magari utilizza un po' di più internet, esatto. Bene, bene, bene.
Beh, ricordiamo per chi volesse chiamare che il numero di Radio Cooperativa è sempre 049 8809 020.
Esatto, bene, se volete chiamarci. Vi ricordo anche che Radio Cooperativa vive del contributo dei propri ascoltatori, perché è una radio senza pubblicità, infatti non avete mai sentito pubblicità. E il conto corrente postale intestato a Cooperativa Informazione e Cultura via Da Tempo 2 35131 Padova è 120 82 301. Stiamo parlando in questa trasmissione di SMS. E
magari potremmo estendere anche agli MMS.
MMS, che cosa sono, Marta, di MMS?
Non so cosa voglia dire la sigla.
Adesso finché tu ci racconti cosa sono, io guardo la sigla.
Allora, gli MMS sono una specie di SMS, diciamo, che dove però si possono mandare delle immagini, anche del testo, però soprattutto le immagini. Con l'SMS, purtroppo, il messaggio è solo esteso, insomma, alle parole, ai caratteri normali, mentre le immagini non si possono inviare, a meno che...
Esatto, sono... sì, si usino gli MMS, che sono Multimedia Messaging Service, quindi MMS sta per Multimedia Messaging Service, e ci permette, come diceva Marta, di mandarci anche i messaggi multimediali, quindi immagini, audio e anche video, che si può mandare via MMS anche dei video.
Ovviamente il costo è maggiore.
Il costo è maggiore e non funzionano sulla rete tradizionale GSM, che è la vecchia infrastruttura, perché quando è partito il cellulare all'inizio degli anni 90 erano solo GSM. Adesso che abbiamo l'UMTS e GPRS o Edge, che sono tecnologie dei nuovi cellulari di seconda, terza, quarta e prossimamente anche di quinta generazione, si può mandare anche messaggi multimediali. Quindi io potrei ad esempio registrare un piccolo video o un piccolo messaggio audio e poi inviarlo come fosse un SMS, quindi però si chiama, dicevamo, MMS.
Ovviamente il destinatario deve avere il telefono giusto per ricevere gli MMS, perché non tutti i telefoni riescono a riceverli.
Esatto, e ovviamente non si possono mandare video troppo lunghi, perché c'è una dimensione massima del pacchetto che può essere inviato, che è di 300k, e che corrisponde a qualche secondo di registrazione, quindi io posso mandare un breve comunicato, un breve messaggio audio o video e inviarlo via cellulare.
Anche prima il signore che aveva chiamato, che ci ha detto che ogni tanto riceve degli sms con del testo non in italiano, però probabilmente lui vedeva dei caratteri come strani, il punto di domanda o l'asterisco, così potrebbe essere anche, di solito non un tentativo di MMS perché ti avvisa di solito, però...
Quindi, esatto, non ci avevo pensato, grazie del suggerimento. In effetti potrebbe essere così, magari lui riceve, ha un telefono di vecchia generazione e riceve dei caratteri strani, ma in realtà sono degli altri tipi di messaggi.
Magari potrebbe... anche lo smile, perché non tutti i telefoni riescono ad avere lo smile, perché ci sono gli smile fatti solo con le facci, con due punti, trattino e parentesi chiusa. Però altri cellulari hanno la possibilità di avere lo smile come una faccina vera, una faccina gialla.
Ah, ho capito. E cosa sono gli smile, Marta?
Gli smile sono delle faccine, diciamo. Smile vuol dire sorriso in inglese, però non tutte le faccine hanno il sorriso. Allora, la faccina col sorriso è composta da due punti, un trattino e una parentesi chiusa. Poi, ovviamente, la faccina triste, invece che avere la parentesi chiusa, ha la parentesi aperta. E ci sono vari smile di vario tipo, i più frequenti sono questi due, oppure la faccina con l'occhiolino fatta da un punto e virgola, sempre un trattino e una parentesi chiusa.
Ah, questo fa parte appunto delle abbreviazioni, perché come dicevamo prima, se devo scrivere perché, scrivo X e K, giusto?
Esatto, sì.
Io posso fare... collegare un'emozione a un messaggio, che quindi rendere più esplicito un messaggio, magari con la faccia col sorriso. E si fa, mi ha detto, per il sorriso come si fa?
Il sorriso si fa due punti, trattino e parentesi chiusa.
Questa è il sorriso, quindi vuol dire...
Sì, lo smile classico, diciamo. Poi l'italiano non si presta tantissimo ad avere, diciamo, delle parole corte, per esempio dicevamo prima perché XK, però nelle lingue straniere, io mi ricordo quando studiavo inglese, si facevano proprio delle lezioni apposite per imparare il linguaggio SMS, che adesso non chiedermi perché non me lo ricordo più, però anche in spagnolo, io ho fatto un corso di spagnolo, è completamente diverso, è una lingua nuova, diversa, che i giovani capiscono, mentre, diciamo, gli adulti no, ecco.
Quindi in effetti si può, perché abbiamo detto, al massimo si possono inviare per SMS 160 caratteri, quindi uno è obbligato a usare, se vuole scrivere molte informazioni, a utilizzare delle abbreviazioni. E non solo si può mandare dei messaggi abbreviati, ma si può anche corredarli di emozioni. Tipicamente sorriso, oppure se uno volesse fare la faccia triste, come fa?
La faccia triste, invece che la parentesi chiusa, si ha la parentesi aperta alla fine dei due punti e del trattino.
Quindi se tu lo vedi letto in orizzontale, come viene una bocca storta, insomma?
No, non una bocca storta, una bocca con i due lati all'ingiù,
diciamo. Due lati all'ingiù, esatto, che rappresenta un viso. Quindi anche le emozioni si possono trasmettere via SMS.
Sì, perché chiaramente col testo, un testo può essere... in forma scherzosa, in forma cattiva, in forma amichevole, diciamo, e solamente col testo, con il punto esclamativo, punto di domanda, si capisce, però le emozioni non si riescono a comprendere. Poi se scrivi a un amico che capisce, ti capisce, è più facile, mentre se scrivi a una persona che non ti conosce, le faccine sono necessarie, quasi tutti mettono 10.000 faccine felici per far capire al destinatario che il messaggio è in tono scherzoso o comunque amichevole, insomma, per non fare arrabbiare, diciamo, chi riceve il messaggio.
Ah, ho capito, magari stai dicendo una cosa che può essere fraintesa e gli metti una faccina sorridente per dire guarda che sto scherzando.
Sì, anche se ormai si mettono faccine per dire qualsiasi cosa.
Sì, bene. Ascoltami, e poi c'è anche un'altra questione tecnica che magari tu riesci a spiegarmi, il T9, tu sai cos'è il T9?
Sì.
Mi spieghi?
Il T9 è un modo per il cellulare, ti finisce le parole, diciamo, o comunque ti aiuta a scrivere le parole. E anche, io sto pensando a Nokia perché ho un cellulare Nokia. Se ha la tastiera quella QWERTY, non serve. Io non uso il T9, per esempio, la tastiera QWERTY, non uso il T9. Però sul cellulare che avevo prima usavo il T9, perché se scrivi ciao, lui magari non ti scrive ciao, oppure ti scrive altre parole, le puoi cambiare e insomma è più facile, però questo dipende anche da telefono a telefono, perché per esempio sui Samsung è diverso.
È diverso, sì, però è un sistema software che ci permette di semplificare la scrittura dei testi al cellulare. Bene, mandaci un ultimo stacchetto e poi parliamo. Hai citato la tastiera QWERTY e spieghiamo ai nostri ascoltatori cos'è la tastiera QWERTY.
Ok. Peccato. Sono le 13:24 e siamo di nuovo su Radio Cooperativa.
Ho sbagliato io, sono intervenuto. Questo brano mi ha entusiasmato e mi farà finire l'anno in bellezza. Allora, dicevamo, tastiera QWERTY, si pronuncia QWERTY, si scrive però QWERTY. E chi mai avrà pensato questo sistema di chiamare una tastiera? Se voi prendete la tastiera del computer e guardate, sotto la riga dei numeri ci sono delle lettere, comincia Q, W, E, R, T, Y. Se lo leggete tutto assieme sta per tastiera QWERTY. QWERTY, QWERTY è proprio deriva dalla sequenza delle lettere dei primi sei tasti della riga superiore della tastiera. Fu brevettato nel 1864 da Christopher Sholes e venduto poi nel 1873 da una società che costruiva le macchine per scrivere. E siccome poi i computer di fatto sono stata un'evoluzione delle macchine per scrivere, quando si è pensato di quale tastiera si doveva mettere sui computer, si è detto: ma la cosa più semplice è mettere la tastiera delle macchine da scrivere. Quindi la tastiera QWERTY è la tastiera delle macchine da scrivere e la tastiera oggi utilizzata dai computer, e deriva, dicevamo, dalle prime sei lettere della riga sotto i numeri della tastiera. Bene, 13:27, direi che possiamo fare l'ultimo brano. Marta mi fa segno di no. Perché
no, perché volevamo dire anche che per esempio in francese anche gli SMS sono scritti in una lingua completamente diversa, che ci dicevano che sostanzialmente è una lingua formata da... se tu scrivi una parola in francese, nell'SMS la scrivi al contrario, così che sia anche insomma difficile da decifrare, perché solo i giovani, appunto, l'idea è che solo i giovani insomma riescano a...
Sono smart e possono capire queste finezze linguistiche.
Esatto.
Bene, bene. 13:27, direi, Marta, che...
Sì, abbiamo finito la trasmissione oggi e insomma auguriamo... un buon anno a tutti, anche se ci dicevano che porta sfortuna, quindi dillo tu perché...
Lo dico io, allora, buona fine anno e buon inizio 2012. Noi ci risentiamo sabato 14 gennaio, ore 12, qui su Radio Cooperativa, e parleremo di OpenGov. E seguiteci anche sul sito, dove metteremo anche alcune informazioni. Ultimo brano?
Sì.
Ci fai ascoltare l'ultimo brano?
Certo.
Bene.